Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Semi di luce, dai libri omonimi di Monsignor Armando Magro. Riflessioni scelte e proposte da Franca Salerno.
Con l'amore del prossimo, anche un povero può essere ricco. Ma senza l'amore del prossimo, anche un ricco è povero. Vivere con e per gli altri è già mettersi su un cammino che guarda lontano, dove sta la sorgente dell'amore vero.
L'amore verso il prossimo è il comportamento fondamentale del seguace di Cristo. La vera novità del Vangelo, la differenza irriducibile con qualsiasi altro messaggio, consiste nell'amare il prossimo come Gesù ci ha amati. È Lui, quindi, la misura del nostro amore verso il prossimo. Si comprende quindi facilmente che questo amore ci arricchisce, anche se si è privi di altri beni, perché si incontra e si ritrova Gesù nel fratello che si ama. E incontrare Gesù è la vera ricchezza. Bisogna anche rilevare che, mentre l'egoismo ci rimpicciolisce, ci deforma e quindi ci depaupera, la carità invece allarga il nostro cuore. E quando essa cresce in noi, cresce anche la nostra personalità cristiana. Ed è una ricchezza che si può comunicare, quindi è in grado di arricchire gli altri. Non c'è nulla, infatti, nel nostro comportamento capace, meglio della carità, di contribuire a rifare il tessuto cristiano della società. E si comprende bene anche che il più ricco, senza di essa, è estremamente povero. Gesù, l'uomo per gli altri, ci indica con la luminosità del suo esempio e del suo insegnamento l'ideale del cristiano, chiamato anche lui a essere uomo per gli altri. Insomma, la vera motivazione di vivere è quella di darsi per gli altri, non vivere per sé, ma servire. E dobbiamo imparare a servire con l'intelligenza del cuore, con il tatto. Avere tatto, sensibilità, buone maniere è frutto di un'intelligenza speciale. Non che questa intelligenza sia completamente diversa da quella della mente, o a essa del tutto estranea. Tuttavia, è qualcosa di più. Non è raro, infatti, trovare delle persone anche molto intelligenti e preparate, ma che prive di tatto sono una frana nelle relazioni sociali. Certo, è un dono, il tatto, che fondamentalmente si eredita dalla natura. Tuttavia, è anche, e fortunatamente, frutto di impegno perseverante, di attenzione, di ricerca, di buoni propositi, e quindi proprio per questo si è in grado di conquistarlo, anche se gradualmente. È faticoso, ma ne vale la pena. Soltanto se serviremo con l'intelligenza del cuore, i nostri fratelli potranno vedere in noi l'amore di Cristo.
Thank you.
non abbiamo bisogno di giorni migliori, ma di uomini che migliorino i giorni. Se vogliamo un mondo diverso e migliore, dobbiamo avere il coraggio di andare sempre avanti, anche nel dubbio di sbagliare, anche con sofferenza, ma con la certezza che Lui, il Cristo, è sempre con noi.
Limitarsi ad auspicare soltanto giorni migliori potrebbe indurci a pensare e a credere che essi possano arrivare senza il nostro necessario e personale contributo. Invece, è l'apporto impegnato, paziente, generoso di tutti a creare le condizioni per il miglioramento della situazione. I giorni migliori, quindi, dipendono dalla presenza di uomini migliori, dalla loro intelligenza e onestà, dal loro impegno perseverante, dalla loro correttezza e disponibilità, dal loro servizio disinteressato. Ed è implicito, ma chiaro, l'invito ad essere anche noi, o a diventarlo, uomini migliori. Uomini migliori per un mondo migliore. E occorre anzitutto volerlo, questo mondo migliore. Del resto, è questo il compito che Dio ha affidato all'uomo nel crearlo. Ma non sempre c'è in noi la volontà vera di impegnarci. Non sempre lo vogliamo, perlomeno non sempre lo vogliamo efficacemente. E non è neanche scontato che vogliamo sempre andare avanti. Ci torna più comodo a volte fermarci tranquilli, senza la fatica talvolta improba del cammino, sperando che si impegnino altri. Quello che invece è certo e assicurato è che Lui, il Cristo, è sempre con noi, ma chiede la nostra corrispondenza. È il mistero dell'amore di Dio e della libertà umana, la quale è il più grande dono concesso da Dio all'uomo, perché gli dà la possibilità di fruire meritoriamente di tutti gli altri. Mistero che resta tale anche quando si tentano delle spiegazioni intorno ai problemi ad esso collegati. Un mistero, però, che chiaramente rivela il rispetto geloso di Dio nei confronti della nostra libertà e che gli impedisce di forzare la nostra resistenza alla sua grazia, pur portatrice di salvezza, e lascia all'uomo, a ciascuno di noi, la possibilità di accoglierla e di decidere per la propria salvezza.
Il tuo volto io cerco, o Signore, non nascondermi il tuo volto.
Senza un autentico incontro con Dio è impossibile vivere una vita cristiana autentica. Ma è possibile un incontro vero con Lui? Dio non è al di fuori del nostro orizzonte. Ecco la problematicità della ricerca. Però Dio, che è al di fuori del nostro orizzonte, ha voluto entrare nel nostro e ci viene incontro, rivolgendoci la sua parola e soprattutto inviando il suo Figlio. Incontrandoci con Cristo, ci incontreremo con Dio. Non è un incontro superficiale, come di due che si incontrano per un breve cenno di saluto, anche cordiale, una stretta di mano, ma che poi proseguono ognuno per la sua strada. Gesù vuole che proseguiamo la strada con Lui. Questa domanda, però, viene rivolta anche da altri uomini alla Chiesa di oggi, a ognuno di noi cristiani. Gesù sembra ormai invisibile, mentre invece tutti dovrebbero poterlo vedere attraverso la nostra vita vissuta con fede autentica.
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chi crede in Lui abbia la vita eterna.
Gesù è al centro della religione cristiana. È totalmente Dio, senza riserve, senza sfumature. Ed è totalmente uomo, senza alcuna riserva e senza alcuna diminuzione della sua umanità, eccetto il peccato. Gesù così realizza il collegamento tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e Dio. Il mondo non è più un deserto da cui Dio sia assente. Egli ci offre continuamente la presenza del suo Figlio. E non occorre che facciamo delle prodezze per raggiungerlo, perché Lui è alla nostra portata. Sappiamo che ci ama, ci è vicino. È il motivo dell'invito alla gioia riferito da Paolo. Il Signore è qui, è accanto, è dentro di noi. La gioia di chi attende avvenimenti felici, la salvezza, la redenzione. E ne è certo, perché è il Signore che è accanto. Il Signore è la gioia di chi possiede. La gioia dovrebbe trasparire dal nostro volto. Chi ha ipotizzato per il cristiano un'immagine di tristezza si è profondamente sbagliato. Il Signore è accanto a me, cammina con me. Come posso essere triste? Il cardinale Newman scriveva: si dà quasi una definizione del vero cristiano quando lo si chiama un uomo assorbito dal sentimento della presenza di Dio in lui. Un uomo che vive di questo pensiero. Dio è qui, nel centro del mio cuore. E vi è una via privilegiata per incontrarsi con il Signore. La preghiera. La preghiera, quando è autentica, è un incontro vivo con il Signore, un incontro personale, un dialogo per nutrire un'amicizia, un dialogo con il Padre. L'amicizia esige un rapporto intimo in cui esprimiamo la tenerezza e l'affetto che si nutre. Nella vita di ogni persona c'è una data indimenticabile, quella in cui la conoscenza dell'amore di Dio diventa esperienza. Dio mi ama. Dovrebbe essere questo il ritornello di tutte le ore, la certezza in tutte le situazioni, la giaculatoria più frequente sulle nostre labbra. A queste condizioni la preghiera è autentica e costituisce un rifornimento per il nostro cammino. Il motivo fondamentale che deve caratterizzare il nostro rapporto con Dio, e quindi la nostra preghiera specialmente, è la certezza di fede dell'amore di Dio verso di noi. La santità consiste nel credere di essere amati da Dio e nell'abbandonarci a quest'amore.
Semi di luce, dai libri omonimi di Monsignor Armando Magro. Riflessioni scelte e proposte da Franca Salerno.